Vogliamo leggere insieme dalla seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi, il capitolo 3. Seconda Tessalonicesi, il capitolo 3. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata, come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto farvi noi stessi come esempio, darvi noi stessi come esempio, perché ci imitaste. Infatti arrivamo con voi. Quando arrivamo con voi vi comandavamo questo: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi con cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Amen. Necessariamente quasi la parola si collega molto all'assemblea che terremo questo pomeriggio, dove spero di avervi tutti quanti presenti, perché non è soltanto un momento amministrativo, è un momento di formazione e di crescita, vuole essere un momento di consolidamento, però anche una riunione che ci indirizzi verso cose maggiori. Infatti questa parola, il capitolo 3, inizia con una preghiera. Pregate per noi perché la parola del Signore si spanda. La parola del Signore deve crescere in noi e attorno a noi. La parola del Signore è la medicina migliore che esiste. Ne abbiamo già sentito in due contesti specifici stamattina. La parola del Signore è l'unica via per conoscere il Signore. Non c'è testo cosiddetto sacro che contenga la verità. Perché qualsiasi testo, per quanto non abbia cose belle dentro, se sbaglia la premessa e dice che non c'è Dio, oppure che Dio è lì o è là, in questa religione o quell'altra religione, se le premesse sono sbagliate, tutto il resto è sbagliato, anche se qualche frase può contenere qualche elemento utile per la crescita della persona. La parola del Signore si spanda. E vorrei che ci incontrassimo questo pomeriggio con l'assemblea annuale, anche con questo desiderio. Vengo qui gioiendo perché per l'iniziativa di una persona si è iniziata una riunione nuova qui in Friuli. Erano presenti poche persone, ma gloria a Dio, un gruppo si è costituito in un posto dove erano anni che desideravamo vedere qualcosa e credo che il Signore abbia benedetto. Una sola riunione fino adesso, però alla fine della riunione hanno detto loro: ci vediamo lunedì prossimo? Sì, allora, e credo che il Signore benedirà quel gruppo, come ha benedetto altri che si sono riuniti nel nome del Signore Gesù. La parola del Signore deve crescere in noi, ma anche in Friuli. Abbiamo questa responsabilità, quali portatori, portatrici di luce e di verità, della parola unica di liberazione. Il versetto 3 dice una cosa importante. Io mi trovo davanti sempre a quella frase che mi ha detto qualcuno in modo specifico, ma che ho visto come atteggiamento in molti. Non posso fare quello che Dio mi chiede di fare. Sarà la mia rovina. Questo non esiste. Se il Signore dice di fare una cosa, se Dio dà un'impostazione di un certo tipo, se dà un comandamento preciso, dobbiamo farlo. Il Signore, fratelli, siamo umili, il Signore è più intelligente di noi. Tre persone hanno detto amen, no? Non so se gli altri sono d'accordo. Il Signore è molto più intelligente di noi. E se ci dice qualcosa e noi non siamo d'accordo, a parte il fatto che ci vuole un uomo con un certo coraggio di dire: Signore, no, non posso. È meglio che ci sottomettiamo a ciò che Dio vuole e forse scopriremo che davvero è in più intelligente di noi. Sottomettiamoci perché la parola dice che il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. L'ubbidienza alla parola del Signore talvolta richiede dei passi che non sono facili da fare. Ci parlano del rischio, ci parlano dell'incoscienza che c'è in quel patto. Il mondo in modo particolare che non può comprendere l'economia di Dio, il suo modo di operare, dirà che siamo dei sciocchi. Una mentalità che dove sono vissuto io una volta, è partita una persona volontaria in Sudafrica per collaborare con un programma contro la diffusione dell'AIDS, oltre che un programma evangelistico. C'era l'educazione sessuale in una terra che ha come piaga l'AIDS. Il commento di un collega è stato: ma le danno dei punti per la progressione della carriera? Quanti punti danno? Boh, non so, vado alla Coop e vediamo se mi danno dei bollini anche per questo. Dio opera in modo diverso da come opera il mondo. La mentalità di Dio è diversa, da quella del mondo. Basta pensare. Due di voi uscite nel nome del Signore. Io chiedo a qualcuno: vedete quelle persone là, quanti sono? Due. Però la risposta giusta qual è? Tre. Perché io vedo che quando due camminano nel nome di Gesù, lui è al loro fianco. Sarà sotto un gazebo, sarà col tavolino, sarà semplicemente con dei volantini oppure in una riunione semplice in una casa. Fate il calcolo e aggiungete uno, perché Dio è con quelli che ubbidiscono alla sua parola, come lui parla, provvede per renderci saldi, stabili, e ci guarda dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore dirighi i vostri cuori all'amore di Dio, alla paziente attesa di Cristo. Questa parola, non so se avete notato, contiene una quasi una contraddizione. Fate e farete le cose che vi ordiniamo, dice Paolo. Allora è lui che gestisce le cose, lui che ordina le cose. No, aggiunge subito: il Signore dirighi i vostri cuori. La Chiesa, e questo è importante, questo sentimento deve essere presente in una comunità. Una comunità ha il suo ordine, il suo modo di essere basato il più possibile sulle Sacre Scritture. Dico il più possibile perché, per via dei nostri limiti, non per i limiti della spiegazione o l'impostazione che dà il Signore. Delle persone hanno delle responsabilità precise in una comunità, hanno dei doveri che fra l'altro richiede un impegno non da poco, e bisogna ubbidire alle persone che sia il Signore che la Chiesa hanno stabilito in una località. Però allo stesso tempo una comunità è sempre un'armonia gloriosa fra la parola, diciamo, apostolica di uno come Paolo e la comunione personale che abbiamo con il Signore. Per dire anche in quello che ho detto prima, c'erano due cose: un pastore che voleva vedere nascere qualcosa in una località. Però allo stesso tempo c'era un giovane che desiderava, sentiva da parte del Signore il bisogno di andare a fare qualcosa, di non sprecare le serate, di non amministrare male il tempo libero che ha. E le due cose si sono incontrate: quello che Dio ha messo nel cuore dell'individuo e quello che il Signore ha messo nel cuore nostro, mio come pastore e nostro come consiglio di Chiesa. Vogliamo, fratelli, mantenere questa armonia gloriosa, perché se manca una parte o manca l'altra è grave per una comunità. Uno che va dietro e ubbidisce al pastore ciecamente, senza avere una sua vita autonoma, vissuta davanti al Signore, dove per fare un compito si riceve tutta la forza, tutta l'autorità dal pastore, questa è un'opera destinata al fallimento. Come anche chi vuole lavorare per conto proprio, questo spirito cosiddetto libero, che va per conto suo, senza identificarsi, senza integrare la propria opera nella comunità, nell'ordinamento biblico, dove il Signore ha stabilito, fra l'altro, i cinque ministeri principali o uffici di apostoli, di profeti, evangelisti, pastori, dottori. Uno che non inserisce la propria opera in queste cose, anche questo qua va ad un estremo e costruisce e poi vede un nulla in mano alla fine. Vogliamo imparare ad essere comunità. La parola, se vogliamo, di partenza che ho avuto è per questa meditazione è questa: la parola del Signore si espanda, ma la domanda che mi sono posto è questo qua: dove stiamo andando? dove vogliamo arrivare ed è importante che abbiamo un dialogo a riguardo, sia nelle assemblee, ma ancora di più direi negli studi biblici, che tante volte voi fratelli, che non conosci bene le chiese, i fratelli qua mi rovinano tutto lo studio, perché è successo addirittura mercoledì, mi alzo per fare lo studio, apro la bocca. Fratello, posso fare una domanda? Aspetta un momento, non faccio nomi, Oh, però questo tipo di dialogo è importante, perché la comunità non è solo una questione di sapere, tanti sanno tutto qua, ma è un momento di formazione. Io non ho il diritto di impormi su di voi, come pastori, pur essendo fra tante virgolette il capo, non mi permetto e non credo che ho il diritto di farlo, non mi impongo su di voi, ma raccolgo quello che avete anche voi nel cuore, lo unisco a quello che io ho nel cuore e credo che viene fuori l'opera della comunità per il comportamento, per le scelte, dell'etica. Chi ha studiato con me l'etica, ho sentito l'altro giorno addirittura dell'etica della polemica, cioè quando fai polemica c'è un'etica, una linea etica che bisogna seguire. Dove stiamo andando? È una cosa che io non mi sento di fare, come io non ho detto, faccio io il pastore, qualsiasi persona che opera, dal pastore fino anche a chi pulisce in chiesa, fino a ovviamente in mezzo a tutti i vari compiti che ci sono sempre su delega. Delega vuol dire collaborazione, delega vuol dire che assegniamo dei compiti precisi all'uno o all'altro. Diciamo che non è bene che questo qua faccia questo qua, ma può fare quest'altra cosa. Per questo dico, fratelli, stiamo uniti, incontriamoci il più presto possibile e vedremo una gloria nuova, personale, una ricchezza nuova, anche personale, e vedremo che la parola si espande, cresce. Ma dove stiamo andando? Qui vorrei andare, un obiettivo credo che non può essere messo in discussione, è avere una chiesa nostra in ogni comune della regione, iniziando da questa provincia. Amen. Abbiamo visto la nascita della chiesa a Trieste, che non c'era una chiesa nostra, abbiamo visto a Pordenone, abbiamo visto a Gorizia. Oh, adesso ci tocca lavorare noi su questa provincia di Udine e dobbiamo prepararci a fare ciò che Dio desidera. Ed è qui che arriviamo al versetto 5. Il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Bisognerebbe parlare di tutte e due queste frasi, mi limito a parlare della prima frase. Il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio. Come dobbiamo operare? Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Dio è amore. Di conseguenza, Dio ama. Ma che ama? Dio ci rivela gli oggetti del suo amore. Dove vediamo che Dio opera? Dove vediamo che viene comunicata la compassione di Dio, l'urgenza di Dio per aiutare una persona? Lì dobbiamo operare. E non è una cosa che pesa. Se il Signore dicesse andate a distribuire 10.000 opuscoli, è un po' pesante. Però se il Signore dice andate ad amare tutta la città di Udine, ci troviamo a voler amare 90.000 persone, non 1.000, sospinti dall'amore. Ed è qui che diventiamo seguaci di Gesù. Operiamo dove Gesù c'è già. dove Gesù è andato, dove si sta dirigendo Lui. Il Signore dirige i vostri cuori all'amore di Dio. Vedete, se io vedo una di voi, io faccio un passaggio prima, come i telefonini. Parti da qui, il messaggio col telefonino, parti da qui, va sul satellite, poi scende magari anche a 5 metri di dove sono io, ma passa sempre per il satellite, vero? Oh, e l'amore che esprimiamo, parti da qui, tocca il cuore di Dio, si carica di quell'amore e poi scende di nuovo, magari sempre qui anche a 5 metri da dove sto io. Noi dobbiamo essere strumenti di Dio, un'espressione del cuore di Dio. La nostra vita è un'espressione del cuore di Dio, della persona di Dio. Vedendo noi, vedono Dio. Gesù ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Ma vedendo te, vedono Gesù. Questa è la religione vera. Questa è l'evangelizzazione più potente, che non devono credere in noi, ma nel Gesù che vedono in noi. Volenti o nolenti, questo succederà nel cuore, nella mente delle persone che evangelizzeremo. Se vedono Dio in noi, verranno con noi. Se vedono amore del denaro, il sete del potere, si vedono religioni, superficialità e non la persona di Gesù, non ci verranno dietro. Che la parola si spande in questa maniera. Io non uso tanto citare non credenti, specialmente dal pulpito, però ho avuto il piacere di essere presente ad una conferenza questa settimana con un certo dottor Scarpinato, procuratore di Caltanissetta, uomo che lavorava assieme ai giudici Falcone e Borsellino, ha fatto indagini nel caso della Chiesa, come è stato uno a promuovere e a portare a termine con successo, a parte la prescrizione che è subentrato anche contro Andreotti, per dire fin dentro la mafia fino a qui. È intervenuto come magistrato, come procuratore, nel contesto della Chiesa. E diceva che tutti i mafiosi che li tocca arrestare sono le persone più religiose che esistono. Addirittura anche nei bunker, in cantina, si costruiscono degli altari. Voi avete degli altari? Oh, no, non avete. Loro sono più religiosi di voi. Diceva, come mai tutti i dittatori più sanguinari del mondo, specialmente di Sud America, sono tutte persone religiosissime, che vanno in chiesa, che subiscono, ma no, chiedono le predicazioni tutte le settimane, tutte le domeniche. Ha detto che c'è un Dio con cui non sono in conflitto i mafiosi, i violenti. Vanno mano nella mano, non c'è conflitto fra il mafioso e il suo Dio. E diceva questo magistrato, parlando anche della predicazione che viene fatta nella Chiesa, e sentendo questo uomo che si è definito non credente, anche se ha detto che è alla ricerca di Dio, la parola che ha dato mi ha scosso, perché dicevo, la predicazione nostra cambia le cose. O siamo, scusate, come, non voglio neanche dirlo, come quelli là. Come siamo? Come è il nostro orecchio? Riusciamo a sentire parole tipo Colossesi 3? Oh, che bella lettura! E poi, cosa dice Colossesi 3? Vi ricordate? Dio vi ha toccato, mi è piaciuto, devo fare un controllo dopo, che ha messo quel neologismo, che non esisteva la parola supportare quando è stata fatta questa traduzione, ma credo che ci sta anche quello. Sopportatevi gli uni gli altri, ma certamente un concetto biblico, supportatevi. No, uffa, va bene, sopporto quella persona. È un concetto biblico. Però non è meglio supportare? 20 anni fa non esisteva questa parola. Supportare, dare un sostegno. Non ti piace quella persona? Dai un sostegno a questa persona. Che anche questo è bello. Però non siamo come certuni che dicono che bello, che bello, che bello, e poi escono per fare quello che vogliono. Anche questa parola riguarda i disordinati. E mi ricordo, e mi dispiace quasi quasi a dirlo, ma c'era una volta che una persona, ex della nostra chiesa, invitava tutti quanti a cena. Venite tutti, ma non il pastore e neanche gli anziani. E ringrazio il Signore che mi risulta che sono andati in pochi a cenare in casa di quella persona, disordinata. Questo è il significato dell'ordine in chiesa, che non discute sull'amore che si ha verso uno. Non si mette in discussione l'amore, perché anche quella persona, posso dire, non è necessario fare nome, anche oggi, posso dire di amarlo. Ho avuto la gioia di, dopo parecchi anni di grandi sofferenze, angosce, tensioni, di abbracciare qualcuno della famiglia che mi ha pianto, bagnato la giacca dalle lacrime. Non si tratta di amori o mancanze di amore o non dare l'amore. C'è una parola. Ritiratevi da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo gli insegnamenti che avete ricevuto da noi. Questa è una parola, giusto una parola pratica che è qui, che deve modificare il nostro comportamento. È più facile qua forse che non altre cose più profonde. Perdonate, amate, non sono stati passivi, sono stati attivi. Uno che ama ma non fa niente, non ama. Uno che perdona ma non abbraccia e non cammina braccio sotto braccio con l'altra persona, non ha perdonato. C'è chi va in chiesa, una bellissima riunione, uso quella parola riunione, serve più adatto un'altra parola, ma non lo uso. E poi va ad ammazzare qualcuno. E l'indomani si presenta di nuovo in chiesa. E la parola non lo tocca, non penetra. La parola viene usata per giustificare la propria malvagità. La parola viene usata per confermare la propria sonnolenza. La parola non disturba la morte spirituale che stai conoscendo, stai vivendo. Non permettiamo a Dio di cambiarci. Perché qui non voglio parlare alla gente dura, non voglio parlare alla gente impenitente, non voglio certamente fare riferimento ai mafiosi che altri hanno quel compito. Ma parlando anche ai santi, fratelli che amo, dico, stiamo andando avanti, stiamo crescendo nel Signore, anche in questo stato, diciamo, di mezza perfezione, se qualcuno l'ha raggiunto. Oh, stiamo andando avanti o siamo fermi qui dove siamo? Permettiamo, questa è la mia domanda, alla parola di fare un'opera in noi? Anche questa settimana abbiamo fatto una riunione, non in carcere, da fuori, in una casa privata, e una delle constatazioni che abbiamo fatto è questo. Tanta gente cerca Dio, Sono tanti alla ricerca di Dio, ma quando lo trovano non lo vogliono. Perché la conoscenza del vero Dio significa che la vita viene scombussolata, viene cambiata. Non puoi trovare Dio e poi tutto va avanti come se niente ci fosse. Devi fare una scelta e tutta la tua vita devi conformarsi a quella scoperta che hai fatto della persona di Dio. Sempre questo magistrato diceva che predicano bene, ma poi come vivono? Uno che porta il nome, che lo identifica con Cristo, se non ha una vita che corrisponde ai principi che sottoscrive, ha detto, è meglio un magistrato che non crede, che combatte la illegalità, che non un cristiano, poi lui ha usato il nome di una denominazione, che vive come nel mondo andando contro i valori, contro tutti i valori della Bibbia. È meglio essere non credenti che credenti, in poche parole. Si può dire la stessa cosa di noi, siamo credenti. Questo è nel discorso dell'antimafia, la religiosità di certe persone. Potremmo nominare dei presidenti, specialmente in Sud America, quanti stragi. Eppure erano sempre in chiesa, sempre a baciare la mano di qualche prelato. La parola ci cambia, ci tocca. Perché se vogliamo crescere, dobbiamo lasciarci toccare dalla parola. Dobbiamo lasciarci influenzare dalla parola. Dobbiamo lasciarci cambiare dalla parola. Io oggi non ho il tempo, non credo che sia neanche il momento, di dire come dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo fare. Voglio dire soltanto dobbiamo fare e dobbiamo cambiare. E se non c'è questo cambiamento, cosa servono i locali nuovi? Per dire che siamo in 500 invece che di 100? I numeri interessano poco a Dio, perché non esprimono il suo cuore. Quale cambiamento apporta la parola di Dio nella nostra vita? Una domanda che faccio di solito quando ho dei giovani davanti, ma forse è bene dirlo anche a tutti quanti. Leggi la Bibbia? Sì, tutti i giorni. Bom, facciamo una verifica. Quanto tempo è che Dio non ti sgrida? Ti ha sgridato ultimamente? No, mi ha solo benedetto. Beato te. Fai tu il pastore, io mi siedo là. Una domanda più facile, perché non è detto che il Signore debba sgridarci, forse c'è qualcuno che non ne ha bisogno, non ha bisogno di essere ripreso. Da quanto tempo è che non modifichi il tuo comportamento, il tuo atteggiamento in base alla lettura della parola di Dio? Se non siamo dei religiosi, ho detto prima, non voglio paragonarci a queste persone qua, però è bene che esaminiamo la nostra vita in questo contesto. Noi dobbiamo avere una nuova identità, non nel senso che cambiamo di persona, ma quando uno è bambino ragiona da bambino, quando è giovane ragiona da giovane, quando è una persona di mezza età ragiona da persona di mezza età, quando è vecchio ragiona da vecchio. Noi come Chiesa dobbiamo entrare in questa nuova fase della nostra vita, avere una nuova identità. Una volta ero bambino, poi sono cresciuto, poi ho avuto dei figli, dei bambini miei, e poi sono cresciuti, sono diventati più grandi di quanto non ero io quando ho avuto loro, che si è capito il meccanismo. Ogni fase della vita esige dei cambiamenti in noi e anche come Chiesa. E questo deve avvenire non perché il consiglio di Chiesa si impone dicendo fai così, fai così, fai così, ma avverrà in modo sano, modo fruttifero, con efficienza, se c'è una Chiesa unita dove ogni membro risponde a Dio e si lascia dirigere dal Signore per sapere quello che deve fare, dove deve andare, quale mano deve prendere, quale mano deve stringere, quale mano, come scritto anche qua, che siamo a volte più buoni noi di Dio, quale mano non dobbiamo stringere, perché non ci associamo al disordine. Fratelli, vogliamo leggere la parola, vogliamo esortarci con Giobbe, con Colossesi, con quello che il Signore ci mette in cuore, perché possiamo raggiungere questa nuova identità che dobbiamo conoscere. Amen.